23 minuti. L'orizzonte delle 20. Bentrovati, rieccoci qui. Dunque, la destra si è presa il primo test delle elezioni regionali. Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20. Un saluto di nuovo a tutti voi all'ascolto da Mattia Guastafiero. Questo è il nostro fatto di giornata, le elezioni nelle mani. Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia è stato riconfermato presidente della regione. Battuto Matteo Ricci, l'ex sindaco di Pesaro del PD, candidato del campo largo. Il centrosinistra dunque che non riesce a strappare la regione alla destra. Un risultato che alla fine è stato piuttosto netto. Uno scarto di circa 5-6 punti percentuali, un risultato anche a suo modo sorprendente rispetto alle previsioni della vigilia, perché per settimane le Marche sono state raccontate e definite come una regione in bilico il cui esito avrebbe potuto spostare gli equilibri di questa tornata elettorale d'autunno rispetto alle altre regioni che andranno al voto nei prossimi mesi, che invece sembrano più scontate. Alla fine l'esito nelle Marche non è stato così incerto. Francesco Acquaroli ha vinto con un discreto margine. Già dalle prime proiezioni la sua riconferma è sembrata piuttosto certa, un voto che sicuramente ricompatta adesso la coalizione di governo. Infatti i commenti che arrivano da destra sono entusiastici. Un voto che dall'altro lato invece genera riflessioni nel campo largo. Quanto profonde queste riflessioni però? Vi leggo giusto le dichiarazioni che sono arrivate dai due leader del campo largo, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Conte ha detto: nelle Marche la nostra proposta non ha convinto gli elettori, ammette dunque la sconfitta in modo abbastanza netto. Elly Schlein, segretaria del PD, invece conferma che l'impegno unitario continua, va avanti con determinazioni, si prosegue dunque nella strategia delineata dalla segretaria di una coalizione compatta che tenga dentro insieme tutto il campo del centrosinistra come alternativa alla destra di Giorgia Meloni. E allora di nuovo benvenuto al nostro inviato ad Ancona, Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, bentornato.
Ha detto testardamente, Schlein?
Ha detto con determinazione.
Già un po' cambiato. A parte le battute, non possono fare diversamente.
Sì, no.
Mentre battere le destre è quello di stare tutti uniti. Cioè, la matematica da questo punto di vista non è un'opinione, e però nelle Marche non ci sono riusciti, e questo è il gigantesco problema che si trovano davanti in questo momento.
Ecco, ma lui.
Senti?
Sì, sì, ti sentiamo bene. È un gigantesco problema. Ma in questo momento io leggo diverse analisi. Insomma, c'è chi dice che sia un colpo serio per Schlein, per quel suo progetto che citavi, però dall'altro lato c'è chi sta ridimensionando tutto sommato il peso delle Marche. Da che parte pende la bilancia?
Io non so chi sia a ridimensionare il peso delle Marche, ma direi operazione piuttosto ipocrita fatta adesso, perché fino a stamattina le Marche invece erano dipinte da tutti come decisive, no? Come l'indicatore di quello che sarebbe stato il futuro dell'alleanza di centrosinistra, il futuro della legislatura. Quindi adesso magari se le stesse persone stanno dicendo, ma va, insomma, forse si sta un po' girando da
Francesco Boccia,
parte.
Il risultato riguarda le Marche, non il paese.
Va bene, dai, possiamo dire che è propaganda, così come poco fa c'era qui un senatore che si chiama Mele del Movimento 5 Stelle, e io lo osservavo mentre faceva le interviste con le televisioni locali, ed era impressionante perché tutti gli chiedevano, insomma, è una sconfitta, siete delusi? E lui diceva: no, non è andata così male, ma avete perso dei punti rispetto a voi come Movimento 5 Stelle, ma non è andata così male, diceva, meglio sacrificare qualcosa in nome dell'alleanza piuttosto che andare meglio da soli. Cioè è evidentemente la decisione di metterla anche sul piano comunicativo, se non della propaganda in questo momento, da parte di chi ha perso, per salvaguardare l'unità della coalizione, che rimane l'obiettivo strategico. D'altronde, una battuta che circolava nel pomeriggio, che però contiene della verità, è che se domani mattina o già stasera non parte un processo, e non parte perché le dichiarazioni di Boccia che tu mi hai appena letto lo dimostrano, non parte un processo contro Schlein o contro Conte o contro Renzi o contro chi vuoi tu, è perché o contro Bonelli e Fratoianni, è perché hanno perso tutti. E quindi c'è, come dire, ci si tiene, no, ci si tiene uniti nella malasorte del voto regionale nelle Marche. Poi è vero che ci sono degli elementi locali estremamente importanti rispetto al risultato di questo voto nella regione Marche, come d'altronde succede in tante regioni, no? Ma in particolare in regioni, in luoghi come questo, che hanno dei problemi molto importanti, no? Nella vita delle persone, a cominciare dal lavoro. E allora, però, se è così, a mio parere non è che lo puoi derubricare a fatto minore, ti devi chiedere a maggior ragione perché hai perso nelle zone, ce lo dicevamo prima, no? Nell'altro collegamento, perché hai perso a Fabriano, perché hai perso nei luoghi della disoccupazione, perché hai perso nei luoghi del terremoto dove la ricostruzione fatica, eccetera, eccetera. O
Sì, la domanda che
perché
viene in
sono più bravi
mente è
quegli
che,
altri?
sì, è che quegli altri sono al governo però in
Sono
questo
più
momento,
bravi
quindi
di
se ci sono dei...
te, e allora, no, oppure perché non sei riuscito. Nonostante, come dire, un programma articolato, perché ci hanno lavorato tanto, non sei riuscito a convincere le persone che la tua proposta avrebbe rappresentato un cambiamento reale, no? Della situazione, della realtà, che è una realtà. Io sono arrivato qui questa mattina e hanno cominciato a spiegarmi che laddove c'è il lavoro spesso è precario, che nelle aziende si fanno assunzioni di profili di basso livello perché non c'è innovazione e lasciamo perdere le aziende che sono in difficoltà, eccetera, eccetera. In una situazione del genere, piuttosto depressa, no?
Sì.
Evidentemente ha vinto una continuità a fronte di una proposta che non ha convinto. Poi Ricci ci ha messo del suo, oggi è venuto qua, era provato, era toccato, cioè, no? Ha dato tutto quello che poteva dare lui. E quelli della coalizione in questa campagna elettorale hanno anche fatto l'appello alla Palestina, hanno fatto il collegamento con i parlamentari che stavano sulla flottiglia, hanno fatto tutte queste cose anche, come si dice, identitarie, no? Nella politica le hanno proprio tentate tutte e non ha funzionato. Non,
Eh
di
sì,
fronte a
è
un'unità completa, non ha
quello,
funzionato.
quello che tu dici è vero, e anche quello che viene imputato alla coalizione del centro-sinistra a livello nazionale, quello di non essere ancora essere stati in grado in qualche modo di convincere gli elettori che esiste una vera alternativa al governo di Giorgia Meloni. E in questo caso forse le Marche sono un piccolo caso di un disegno molto più grande che vediamo in tutti questi giorni, nonostante poi questo attuale governo sia contestato tantissimo nelle piazze.
Ah sì, assolutamente, perché poi questo è il livello nazionale, che è quello ovviamente che interessa a tutti fuori dai confini di una regione che, ricordiamo, ha 1,5 milioni di abitanti. Stiamo parlando di una piccola regione da un punto di vista proprio quantitativo, del peso quantitativo, no? Il vero test sarà più avanti, quando voteranno la Campania, il Veneto. Allora lì sì che si vedrà come stanno le cose, però quelli sono voti che sono considerati scontati. Certo, se ci fosse un terremoto in Campania, lì sarebbe veramente la crisi nera per il centro-sinistra, però non è all'orizzonte in questo momento, e quindi non possiamo ragionare di questo. Possiamo ragionare del voto di una regione piccola, ma che aveva tutte le caratteristiche per essere interessante,
Sì.
perché un governo di Fratelli d'Italia, quindi dell'estrema destra, diciamo, in una regione che in precedenza era stata a sinistra, anche se non è mai stata una regione rossa come alcuni credono, però insomma era stata a sinistra, e che non ha gestito, dando una svolta, tutti quei dossier che ti elencavo che sono estremamente importanti. L'altra parte, la coalizione unita, un sindaco popolare a Pesaro, un uomo che alle europee ha preso una valanga di voti, dice, è stato uno
Sì.
dei politici più votati, e già la delusione ti portava 2 ore dopo qualcuno a dire: vabbè, ma lui è di Pesaro, il Pesaro non è veramente le Marche. Cioè si ritiravano fuori tutti quegli stereotipi che tali sono, no? Per giustificare una sconfitta che in questo momento una spiegazione logica, razionale, univoca non ce l'ha.
Certo, poteva essere sì, un asinetto, che una parte per il tutto e forse anche nella sconfitta lo è stato. Luigi Ambrosio, ti ringraziamo per essere stato con noi e per il tuo lavoro che hai fatto oggi.
Grazie a voi.
Luigi Ambrosio, inviato nelle Marche, dicevamo, dei commenti entusiasti ovviamente da destra, dalla coalizione di governo. Federico Mollicone di Fratelli d'Italia al microfono di Annabel dice cose anche interessanti rispetto a quello che sarà il futuro delle altre elezioni regionali che si apprestano ad andare al voto.
È una vittoria importante e strategica, perché appunto ci siamo trovati davanti il cosiddetto campo largo, ovvero la somma matematica del centro-sinistra, delle forze del centro-sinistra, anche di quelle in contrapposizione fra loro, e parlo ovviamente del 5 Stelle rispetto al Partito Democratico, così in Toscana, come è stato in Toscana in questi anni, come è stato in Campania, e questo dimostra che anche il campo largo, quindi anche la somma matematica delle forze del centro-sinistra, vengono battute dal centro-destra, dal buon governo, in questo caso di Acquaroli, ma è già successo con la regione Abruzzo, col presidente Marsilio, e siamo fiduciosi sulle altre.
Ecco, il risultato nelle Marche conferma un po' i rapporti di forza tra Fratelli d'Italia e Lega?
Ma noi siamo una coalizione, è ovvio che ogni regione ha delle sfumature, dove la Lega è più forte, dove la Lega è meno forte, dove Fratelli d'Italia è più forte. Siamo un'orchestra, in ogni orchestra ci sono i primi violini, gli altri strumenti, e vanno tutti d'accordo in sintonia.
Quindi si può dare la Lega al Veneto adesso?
Sarà un confronto, certo è che il dato politico di rilievo è che dove c'è un candidato di Fratelli d'Italia si vince addirittura e si conferma.
Saluto Flavia Perina, giornalista della Stampa, benvenuta Flavia.
Ben trovati, buona serata.
Grazie Flavia. Come diceva Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, adesso si sblocca tutto anche per quanto riguarda il Veneto, la Lega. Dobbiamo immaginare questo ora che Meloni riconferma il suo uomo a Acquaroli.
Sì, in teoria diciamo Meloni esce enormemente rafforzata da questo voto, non solo perché conferma Acquaroli, ma anche perché i suoi alleati restano largamente sotto il 10%, quindi non c'è un travaso di voti, la sua leadership è totalmente incontrastata in questo momento. Anche per questo motivo credo potrebbe però fare scelte differenti sul Veneto, giocarsela in qualche modo.
A rilanciare addirittura, dice.
Certo, l'ultima frase che ha pronunciato adesso Federico Mollicone, che dice con i candidati Fratelli d'Italia si vince, e è in qualche modo un chip messo sul tavolo per questa opzione, per questa ipotesi.
Eh sì, potrebbe essere. Facevamo l'analisi anche dell'altro schieramento, quello del campo largo. Si diceva che forse il segnale che è stato dato nelle Marche, un po' come a livello nazionale, che questo campo largo non è ancora un'alternativa credibile alla coalizione di destra, nonostante i problemi che ha l'attuale governo, soprattutto sul fronte internazionale, nella gestione delle piazze anche negli ultimi tempi. È così, Perina?
Allora, vi do tre elementi sui quali ho riflettuto dopo aver visto più o meno questo divario tra Acquaroli e Ricci, che era assolutamente imprevedibile in questa misura fino a pochi giorni fa. Il primo riguarda i tecnicismi della campagna elettorale. Quando un candidato come Acquaroli, che un mese fa era diventato, se non perdente, comunque come uno che ce avrebbe fatta con affanno, riesce a imporsi per 8 punti, significa che si è sbagliata la campagna elettorale. Cioè, questa è una cosa diciamo quasi matematica. Il secondo punto riguarda l'offerta politica più generale del campo largo, alla quale a me sembra che manchi un quid, un racconto convincente, un qualcosa che dica non siamo la somma di tanti piccoli pezzi, ma abbiamo una nostra idea di Italia, di società, di mondo, di politica internazionale, tutto ciò che serve. Il terzo elemento è legato alla questione su cui ha fatto una grande scommessa negli ultimi 5-6 giorni il campo largo, e cioè che la vicenda di Gaza, le manifestazioni, la mobilitazione, l'avventura della flottiglia avrebbe rianimato il popolo della sinistra e lo avrebbe in qualche modo riportato alle urne. È stata in tutta evidenza non una scommessa sbagliata, perché io penso che questo sentimento ci sia, però essere saliti su questo carro dopo che il carro in qualche modo era partito, perché altri avevano convocato le manifestazioni, altri avevano allestito la flottiglia, cioè dopo, ha dato quasi l'idea di un volersi appropriare di un tema che invece non si era considerato in precedenza con sufficiente attenzione. Quindi io credo che gli elementi di riflessione debbano essere questi, perché il divario non è tanto la sconfitta che pesa, ma è il divario della sconfitta che ha un enorme rilievo, secondo me.
E dunque le questioni internazionali non hanno rilanciato l'azione del Campolargo, del centrosinistra, non hanno nemmeno danneggiato all'opposto Giorgia Meloni, è questo che ci stai dicendo, Flavia?
Sicuramente non hanno danneggiato Giorgia Meloni, ma questa è stata una paura a destra sicuramente, ma si è rivelata una paura infondata, ma non hanno danneggiato la destra perché non hanno riportato alle urne l'astensione, non hanno cambiato i numeri. Io ho visto i risultati dell'Alleanza Verdi e Sinistra, sta sotto il 5%, il Movimento 5 Stelle, che è quello che più in questi giorni si è sbracciato per l'avventura della flottiglia, sta anche lui in una posizione intorno al 5%, quindi non hanno portato niente a quella parte, quella posizione evidentemente magari è stata apprezzata da chi era del partito, ma non è stata giudicata credibile da un più vasto mondo.
Sempre ammesso che le Marche siano uno specchio, un riflesso di tematiche nazionali, forse così, forse probabilmente
ecco,
non è così.
Certo, l'opzione contraria è che sulla politica estera, come è sempre successo in Italia peraltro, la gente non vota, non ne tiene conto, non è un tema che scuote gli italiani. Su questo io ho dei dubbi, perché la tragedia di Gaza è una tragedia umanitaria, non è un caso di politica estera, non si tratta di geopolitica, sono uomini, donne e bambini che muoiono, è un'altra cosa, diciamo, c'ha una potenza emotiva che legittimamente poteva far pensare: sposo questa causa, mi arriveranno magari dal bacino dell'astensionismo mi arriveranno dei voti. Invece evidentemente questo è sembrata, adesso io non voglio usare una parola brutta, ma è sembrato forse un po' opportunistico.
Flavia Perrina, ti ringraziamo, grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
Flavia Perrina, giornalista della Stampa. Saluto adesso il nostro ultimo ospite, che è Salvatore Vassallo, politologo e direttore dell'Istituto Cattaneo. Benvenuto, professore.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, stavamo ragionando innanzitutto su i temi nazionali e quanto siano entrati all'interno di queste elezioni regionali nelle Marche. Si pensava appunto che il contesto di Gaza, delle proteste di piazza degli ultimi giorni, avrebbero potuto avere un effetto sulla coalizione di destra, così non è stato. Ma secondo lei entrano in gioco, quando si parla di elezioni locali, questi aspetti?
Guardi, i numeri che sono stati registrati non solo in questa circostanza, ma in molte delle elezioni regionali e amministrative degli ultimi tempi, successive al 2022 o alle europee del 2024, dicono che la politica nazionale influenza significativamente i risultati anche territoriali in questa fase, perché in quasi tutte le consultazioni, compresa questa, noi troviamo un equilibrio tra le principali aree politiche che è più o meno quello che era stato registrato alle europee del 2024. Quindi può darsi che i temi abbiano contato, ma sempre solo per mobilitare i propri, non per spostare voti o allargare il campo.
Sì.
Nel caso specifico non sembra che abbiano mobilitato moltissimo neppure i propri, perché il tasso di partecipazione è stato relativamente basso, cioè intorno al 50%. Quindi personalmente dubito che abbiano fatto l'uso dei temi nazionali in questa campagna abbia fatto una grande differenza.
E in effetti, se andiamo a vedere anche le percentuali di ciascun partito, i risultati sembrano essere cristallizzati rispetto ai recenti effetti sondaggio, almeno quelli che ci accompagnano da un paio d'anni a questa parte, non ci sono stati grandi exploit di nessun partito nello specifico, giusto?
Sì, l'equilibrio è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto, ripeto, al parametro che a me sembra più affidabile come predittore in questo caso, che sono le europee del 2024, e proprio le percentuali partiti sono tutte un po' deformate dalla presenza di liste del presidente in tutti e due i casi, però più o meno l'equilibrio è lo stesso, semmai si può rilevare, ma proprio che la speranza che la doppia muscolatura di Salvini e Vannacci facesse riprendere quota la Lega non trova conferma, invece prendono un po' più voti le componenti moderate del centrodestra, e per il resto che il Movimento 5 Stelle, come di consueto, subisce un drastico calo dovuto alla nota tendenza degli elettori 5 Stelle a votare di meno alle elezioni amministrative, tutte cose più o meno prevedibili che confermano a mio avviso quanto dicevo all'inizio, cioè che queste elezioni continuano a segnalare una notevole stabilità degli elettorati.
Salvatore Vassallo, secondo lei per il campo largo in qualche modo è un segnale negativo serio questo che arriva dalle Marche? Ci vuole una sveglia, come ha detto qualche commentatore sui vari quotidiani?
Devo essere franco, cioè le aspettative di una possibile vittoria di Ricci erano in larga misura basate sulla congettura che Ricci avrebbe spostato gli equilibri, che avrebbe lui avuto un effetto nei confronti della minore popolarità presupposta di Acquaroli. Ma ripeto, se noi consideriamo come parametro l'equilibrio elettorale delle europee, delle politiche, il campo largo ha fatto più o meno quello che poteva fare, ha fatto di meno delle aspettative basate sulla congettura che Ricci avrebbe ribaltato il risultato, ma ha fatto più o meno quello che poteva fare, cioè tenere grosso modo tutto il proprio elettorato, che non è scontato, e quello a cui può realisticamente puntare il campo largo è questo. Che cosa che non farà comunque una grande differenza nel centro-nord, potrebbe farla nel sud in prospettiva rispetto alle politiche, perché quello vorrebbe dire conquistare molti collegi uninominali in più rispetto al 2022.
Da cosa dipende il consenso, Vassallo, di Giorgia Meloni? Dipende da un'alternativa che al momento non è abbastanza solida, non è considerata all'altezza, e questa è l'analisi finale che si può fare vedendo il disegno macro al di là del micro delle Marche.
Io penso che il consenso Giorgia Meloni sia solido, continua ad essere tale, soprattutto perché gli elettori di centrodestra sono stabili. È chiaro che è molto molto difficile che gli elettori di centrodestra siano attirati dall'offerta del centrosinistra attuale. C'è stato solo un momento nel quale questo è avvenuto, quando alla leadership del Partito Democratico c'era una figura un po' anomala e popolare in quel momento come Renzi, e molto parzialmente nel caso della prima uscita del PD con Veltroni, ma in questa fase è molto difficile pensare allo spostamento. Quindi Meloni è forte perché ha acquisito una solida reputazione, anzi l'ha mantenuta, leggermente incrementata nell'elettorato di centrodestra.
Che cosa si sbaglia soprattutto a sinistra? Si parla spesso di una non efficace narrazione. È così? C'è solo questo o anche dell'altro?
La difficoltà del campo largo è in larga misura strutturale. È dovuta al fatto che mentre il centrodestra, dopo l'ondata che ha un po' stravolto il sistema politico italiano tra il 2013 e il 2018, ha ricostituito più o meno la sua composizione tradizionale tra partiti con una dirigenti di partito con una lunga consuetudine a coalizzarsi. Nel centrosinistra, dopo l'ondata del 2013, ci sono soggetti abbastanza più eterogenei rispetto al passato. cominciare naturalmente dal Movimento 5 Stelle e il fatto che il PD abbia cambiato abbastanza radicalmente la sua posizione ha per un verso facilitato l'accordo. In questa fase è una cosa importante, con i 5 Stelle all'alleanza Verdi e Sinistra potrebbe diventare un problema quando si capirà che per vincere, per competere veramente c'è bisogno anche di quell'altro pezzetto che sta più verso il centro.
E staremo a vedere che scelte faranno anche in vista delle prossime elezioni regionali di questo autunno, tante altre elezioni, tante altre regioni al voto. Vassallo, un'ultima battuta, un po' più scontata rispetto alle Marche, non ci dobbiamo aspettare grandi scossoni o ce n'è una in particolare su cui insomma bisogna tenere le antenne dritte secondo lei?
Io penso che considerando quello che sappiamo sull'esperienza, poi naturalmente può essere smentita, non possiamo aspettarci grandi sorprese dalle prossime tornate elettorali. Sono quasi tutte, a mio avviso, più o meno orientate. C'è un test invece, però al di là del chi vince e chi perde, che per ragioni che ho appena ricordato è particolarmente importante per il campo largo, che è soprattutto la Campania, dove è la somma del centrosinistra tradizionale e dei 5 Stelle a rendere il campo largo potenzialmente imbattibile, perché la somma di queste due era molta, e però c'è il quesito di quanto questa fusione possa portare in termini aggregati, quello, come dicevo, è molto importante in prospettiva, perché se regge questa alchimia, allora c'è qualche chance di competizione dei collegi per la Camera, altrimenti diventa difficile.
La campagna potrebbe essere indicativa a livello nazionale se quella fusione sarà amalgamata oppure no tra Movimento 5 Stelle e PD in campagna, dove il Movimento 5 Stelle, appunto, rispetto alle Marche ad esempio, è sicuramente una storia, una tradizione più stabile, più radicato sul territorio. Grazie Salvatore Vassallo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo come sempre domani con l'Orizzonte a partire dalle 18. Un saluto a tutti da Mattia Guastafierro, ciao!